Passiamo ora ad un altro aspetto dove pure la verifica della idoneità dell'alloggio acquisterà un peso notevole e fra l'altro con criteri che non risultano ancora chiari né tantomeno risultano chiariti da parte di circolari ministeriali. Per l'appunto, sempre la legge 94 all'articolo 1,19 prevede una modifica dell'articolo 29 del testo unico sull'immigrazione in materia di ricongiungimento familiare. Per l'appunto una modifica che riguarda il cosiddetto requisito per poter appunto avviare la procedura di rilascio del nulla osta di ricongiungimento familiare, il cosiddetto requisito della disponibilità di un alloggio idoneo. Prima della modifica, l'articolo 29,3 prevedeva appunto che lo straniero dovesse dimostrare, per poter ottenere nulla osta di ricongiungimento familiare, la disponibilità di un alloggio idoneo e tale idoneità doveva essere verificata in relazione ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. È noto che appunto la prassi prevedeva l'acquisizione del cosiddetto certificato di idoneità dell'alloggio da parte del competente ufficio comunale o da parte dell'ASL. La norma ora è stata modificata in questo senso. Si prevede appunto che il requisito originariamente previsto dall'articolo 29,3 lettera A sia ora così definito. Deve essere dimostrata la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali. Ecco che quindi ai fini della ricongiunzione familiare il requisito igienico-sanitario deve essere verificato sempre in ogni caso, mentre invece, come abbiamo visto, nel caso della richiesta di iscrizione all'anagrafe può essere verificato verosimilmente nei casi in cui vi siano elementi che inducono a dubitare della idoneità dal punto di vista igienico-sanitario. Ma oltre alla idoneità dal punto di vista igienico-sanitario deve essere verificata anche una non meglio precisata idoneità abitativa accertata dai competenti uffici comunali. Ci si è chiesti allora che cos'è mai questa idoneità abitativa che non è più correlata ai parametri previsti dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, perché appunto se la legge è stata modificata in questo senso, sopprimendo il riferimento ai parametri regionali, si dovrebbe ritenere che questi non debbano più essere applicati. Il Ministero dell'Interno, con le prime circolari, quindi con le prime indicazioni operative impartite agli uffici, ha omesso sostanzialmente di dare qualsiasi ulteriore indicazione sulla definizione di questa idoneità. Insomma, con certezza a quale idoneità ci si riferisca, ovvero a quali requisiti o parametri debbano essere verificati per accertare l'idoneità di un alloggio ai fini della ricongiunzione familiare, non lo sa nessuno. Alcune amministrazioni territoriali, quindi gli sportelli unici, hanno dato indicazioni, perlomeno via provvisoria, nel senso di continuare a richiedere, oltre all'attestazione di conformità in base ai requisiti igienico-sanitari, di continuare a richiedere il cosiddetto certificato di idoneità dell'alloggio riferito alla verifica di corrispondenza coi parametri stabiliti dalle leggi regionali di edilizia residenziale pubblica. Ma in realtà questo riferimento nella norma è stato letteralmente cancellato e quindi non dovrebbe essere più applicato questo controllo che di fatto costringe gli interessati a dimostrare che possiedono un alloggio sufficientemente confortevole in relazione al rapporto tra superficie dell'abitazione e numero previsto di occupanti. Ricordiamo appunto che le leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica hanno stabilito in modo differenziato da regione a regione, anche molto differenziato, dei parametri di comfort che però originariamente non erano stati pensati come parametri vincolanti e che in effetti a tutt'oggi non sono vincolanti nei confronti degli enti che devono assegnare gli alloggi popolari, perché appunto gli alloggi popolari di fatto vengono assegnati in base alle disponibilità concrete e quindi se c'è una famiglia che ha lo sfratto esecutivo e che ha bisogno di una casa prima di andare in strada, se c'è un alloggio che magari non corrisponde a quei parametri ideali di comfort previsti dalle leggi regionali, comunque viene assegnato l'alloggio anche al di sotto di quei parametri, né c'è una possibilità riconosciuta di pretendere, legalmente parlando, che quegli enti assegnino entro i termini dello stato esecutivo assegnino un alloggio che effettivamente rispetta quei parametri, diciamo così, di comfort. Ci si chiede quindi a quali parametri si dovrebbe fare riferimento per appunto rilasciare nulla osta di riconoscimento familiare. Se il comune, le competenti uffici comunali dovrebbero verificare la conformità dell'alloggio sotto il profilo igienico-sanitario, e fin qui diciamo già ci sono dei dubbi, perché ci si chiede se sia sufficiente verificare i parametri strettamente sanitari o anche ulteriori parametri relativi per esempio all'impiantistica del sistema di riscaldamento, dell'impianto elettrico e via dicendo. C'è poi appunto la identificazione di questo concetto di idoneità abitativa che rimane nebulosa e, ripeto, rispetto alla quale il Ministero dell'Interno non ha ancora fornito istruzioni agli uffici. Solo in via provvisoria alcune sedi di sportello unico per l'immigrazione hanno intanto impartito la indicazione di continuare a richiedere il cosiddetto certificato di idoneità all'alloggio, e questo anche per non paralizzare le procedure e sostanzialmente inibire l'esercizio di un diritto fondamentale, che è quello di poter riunire le famiglie nel caso in cui appunto chi è già qui regolarmente soggiornante disponga di un reddito adeguato a farsene carico. Qualcuno addirittura ha pensato che per idoneità abitativa, in base alla formulazione attuale della norma, ci debba avere riferimento la cosiddetta agibilità o abitabilità. Ma, come è noto, moltissima parte del patrimonio immobiliare italiano è sprovvista del cosiddetto certificato di agibilità, semplicemente perché si tratta di case che sono state costruite quando ancora non era obbligatorio richiedere questo certificato e quando ancora non c'erano degli strumenti urbanistici che imponevano appunto una serie di standard. Il che non vuol dire che siano case malsane o inabitabili, anzi pensiamo per esempio che fra le case che sono prive del certificato di agibilità ci sono molte abitazioni considerate particolarmente appetibili nei centri storici delle città più o meno popolate in Italia. Quindi immobili di particolare valore dal punto di vista del mercato e particolarmente ambiti da parte di famiglie agiate. Ebbene, se fosse vero che deve essere richiesto il certificato di agibilità, noi praticamente dovremmo ammettere che una buona parte delle abitazioni esistenti sul mercato e disponibili per la vendita o per la locazione non possano essere utilizzate, ancorché confortevoli e addirittura lussuose o considerate tali, non debbano essere considerate idonee ai fini del ricongiungimento familiare, il che sembra francamente un assurdo. D'altra parte, se dovessimo prescindere dal certificato di agibilità, ma comunque prevedere che in ognuno di questi casi di ricongiunzione familiare debba essere fatta la verifica dei requisiti previsti ai fini del rilascio dell'agibilità, sarebbe un po' come il cane che si morde la coda, sarebbe lo stesso problema, perché appunto per poter ottenere il certificato di agibilità è richiesta una documentazione copiosissima, molto complessa e per inciso costosa anche per l'acquisizione dal punto di vista tecnico, e per fare un esempio deve essere richiesta la certificazione di conformità alle norme attualmente vigenti degli impianti che a suo tempo sono stati costruiti e rimangono installati nell'edificio, come appunto l'impianto termoidraulico, l'impianto elettrico, l'impianto di messa a terra, tutte cose che in abitazioni costruite prima di una certa epoca non ci sono. E d'altra parte non si può immaginare che l'inquilino debba provvedere per conto proprio a far effettuare dai competenti uffici comunali a proprie spese una complessa verifica che richiede l'acquisizione di una copiosissima documentazione che non è nemmeno nella sua disponibilità. Perché è soltanto il proprietario che può chiedere il certificato di agibilità e che può chiedere e quindi produrre tutta la documentazione che sarebbe richiesta per l'agibilità. D'altra parte, la legge non prevede nemmeno sanzioni per l'inquilino che abiti regolarmente pagando un affitto in un alloggio che di per sé è confortevole, è sano dal punto di vista igienico e sanitario, ma che non possiede tutti i requisiti che oggi sono richiesti dalla legge per un nuovo certificato di agibilità. Cosa che peraltro è perfettamente lecita, abitare in una casa vecchia che quindi non ha l'agibilità perché a suo tempo non era richiesta e che contiene ancora installati gli impianti che a suo tempo sono stati realizzati insieme al fabbricato, non commette niente illecito e non lo commette nemmeno il proprietario per la verità. Non si vede quindi perché si dovrebbe immaginare fantasiosamente di addossare oggi all'inquilino un accertamento complesso, costosissimo, pensiamo al certificato di sicurezza statica che dovrebbe richiedere appunto una valutazione di un ingegnere, un elaborato di un ingegnere e che quindi ha un costo facilmente immaginabile e a tutti gli altri documenti che dovrebbero essere richiesti per la cosiddetta agibilità. Insomma, sembra francamente assurda una pretesa del genere e d'altra parte la formulazione stessa della norma non fa riferimento a questo e non avrebbe potuto fare riferimento perché significherebbe veramente una discriminazione, nel senso che gli immobili costruiti e abitati da prima della normativa sulla agibilità degli edifici sono abitati regolarmente dai cittadini italiani, non potrebbero invece essere abitati regolarmente da famiglie di stranieri che si ricongiungono e magari anche, nonostante si tratti di alloggi di carattere prestigioso e di alto valore dal punto di vista del mercato immobiliare, perché situati, che so, nei centri storici dei principali centri urbani in Italia.